qualche mese fa vi abbiamo parlato di un gioco su mobile che si chiama Marvel Snap, che sicuramente conoscete perché ha veramente fatto parlare di sé. Ma se oggi vi dicessimo che esiste un modo per poter giocare a un gioco che presenta le stesse strutture di Marvel Snap, ma guardando negli occhi il vostro avversario per vedere la luce spegnersi nei suoi occhi una volta che l'avete sconfitto? Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti!
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli!
E benvenuti a un'altra puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast, tutta a tema Lucky Duck Games Italia, che ringraziamo tantissimo perché ci ha dato l'opportunità di provare due titoli incredibili di cui oggi vi parliamo. E stiamo parlando di due produzioni che abbiamo avuto modo di giocare e ragazzi vi posso garantire che ce n'è veramente per tutti i gusti.
Ma prima ricordiamo i nostri social Facebook e Instagram, il nostro amato gruppo Telegram, l'angolo del triangolo, e adesso, visto che al grido di battaglia hashtag morte al bot, per chi è dentro al gruppo saprà di cosa sto parlando, se volete offrirci un caffè su Buy Me a Coffee, appunto, usate questo hashtag che ormai è, è diventato di moda, e grazie a tutti.
Assolutamente sì ragazzi, grazie infinite per tutti i caffè che ci avete offerto questa settimana, in particolar modo grazie a Davide, grazie a Black e grazie a un Bruce Wayne anonimato che ci ha riempito di caffè, non sappiamo chi sei ma grazie infinite, accettiamo veramente di buon grado e grazie di cuore. E a questo punto ragazzi arriviamo al cuore della questione, il primo prodotto di cui vi vogliamo parlare è un gioco che vi mette nei panni degli investigatori di Scotland Yard. Perché? Perché vi parliamo di un titolo che appunto è Chronicles of Crime, in questa nuova edizione portata in Italia da Lucky Duck Games Italia, dove appunto il nostro scopo sarà quello di andare a risolvere dei casi sempre più intricati, sempre più complessi, sempre più stratificati, e lo facciamo con un sistema assolutamente fantastico che abbiamo già conosciuto in passato, che è un sistema molto simile al gioco di Destinies, quindi con dei materiali di un certo tipo, con un approccio di un certo tipo e soprattutto senza leggere le istruzioni.
Questo è fantastico, cioè per uno come me che odia leggere i manuali, giochi troppo con setup troppo lungo e quant'altro, questa è la manna dal cielo. Anche perché poi c'è l'ausilio ovviamente di un'applicazione dedicata direttamente al gioco che fa tutto di base, e basta un cellulare, ce lo si passa tra i giocatori per riuscire a giocarlo. Si gioca da 1 a 4 player, quindi anche con un player count accessibile.
Infatti proprio quando andiamo a aprire la scatola ci troviamo davanti la plancia, i vari specialisti dal criminologo allo scienziato all'hacker, una serie di carte infinita con un piccolo QR code che sarà il fulcro di tutto il gioco. Poi nella Special Edition ci sarà anche un paio di occhiali per la realtà aumentata, diciamo, ma questo ne parliamo più avanti, più due carte di scenari extra. Ecco, questo è quello che vi troverete aprendo la scatola, e nel giro veramente di un quarto d'ora, senza neanche aprire il regolamento, ma semplicemente scaricando l'app e facendo partire il tutorial, voi nel giro di 20 minuti saprete giocare a Chronicle of Crime.
Assolutamente sì, e il discorso degli scenari aggiuntivi, degli occhialini, secondo me merita un piccolo focus. Perché? Perché Chronicles of Crime non è una produzione dell'anno 2023, è un gioco che abbiamo già conosciuto qualche anno fa, ma appunto ci viene riproposto in questa edizione speciale, dove all'interno ci sono questi add-on, diciamo, che sono appunto gli occhialini e gli scenari aggiuntivi. E perché parliamo di scenari aggiuntivi? Perché all'interno del gioco base, a parte appunto i componenti principali di cui abbiamo bisogno, l'app ci mette a disposizione la possibilità di lanciare degli scenari che fanno già parte del gioco base, ma volendo i giocatori possono successivamente, a costi variabili che possono andare dai 3 ai 5 euro, acquistare degli scenari che vanno a espandere diciamo l'ambiente di gioco. E qui arriva la prima genialata, cioè utilizzando gli stessi componenti, in realtà noi possiamo avere una dinamica infinita di possibilità di scenari, perché sarà il QR a determinare effettivamente che cosa significherà quella carta e in che modo dovremmo usarla e applicarla durante il gioco.
Esatto, è così. Tutto interagisce con tutto fondamentalmente, quindi appunto scannerizzo un QR code, scannerizzo quello dell'oggetto, scannerizzo quello della persona e questi interagiscono ovviamente tramite un algoritmo interno all'applicazione. Ma secondo me la cosa più bella, perché la cosa figa di questo gioco è proprio la parte di evoluzione tecnologica, di progresso tra virgolette che mostra, anche se come diceva Luca non è un gioco che è uscito ieri. Però la cosa figa qual è? Oltre al fatto di QR code, tu hai questi occhialini che puoi metterti addosso per visualizzare, diciamo, delle scene del crimine. Con un timer, ovviamente, con un cronometro che ti segna un tempo massimo che hai per vedere questa scena, che puoi vedere solo uno dei player intorno al tavolo, e descrivere tutto ciò che vedi a loro, così che possano prendere appunti su che cosa c'era effettivamente nella scena e cosa no. Questa parte è una figata. C'è anche una modalità per vederla senza occhialini, nel senso che avete ovviamente il telefono in mano e banalmente scorrete col dito, però l'immersività ovviamente che dona la parte di 3D secondo me è un valore aggiunto, cioè molto figo. Poi sono molto suggestive, immaginate queste ambientazioni, quindi davvero bello.
Noi abbiamo portato il gioco a un altro livello ancora, che è praticamente fare tipo proiezione del telefono sul TV di casa. E quindi le scene del crimine le guardavamo bellamente su un... quanto, Lu? 55 pollici? Ecco, quindi...
Sono 55 pollici, sì, diciamo che effettivamente forse abbiamo un po' hackerato lo scopo del gioco, dove doveva essere un solo player ad avere la possibilità di guardare la scena del crimine, ma forse a onor del vero siamo stati anche attenti a questo, non abbiamo abusato di questa cosa. Al contrario però, e qui vengo un po' incontro a quello che diceva Lorenzo, non è necessario poi passarsi il telefono, cioè se avete possibilità, ragazzi, di fare mirroring su un display più grande, accessibile da tutti i giocatori, basta che ci sia un solo giocatore che tiene il telefono e va a scansionare i vari QR e tutti possono effettivamente leggere l'outcome di queste scansioni, perché altrimenti diventa un po' tedioso nell'istante in cui, magari come spesso capita con i giochi che hanno delle app dove c'è un solo giocatore che deve fare il narratore. Ora qui non c'è molto testo, quindi in ogni caso questa è una cosa che non si sarebbe percepita tanto, questa, diciamo, questa sensazione di narratore, ecco, però diventa tutto molto più come dire coinvolgente. E adesso chiedo anche a voi ragazzi, sì è vero il player count è fino a 4, ma secondo me, voglio dire, se ci fossero stati anche uno o due giocatori in più, secondo me è una cosa assolutamente corale, nel senso che i giocatori devono ragionare insieme per poter venire a capo di questi casi.
Però sai cos'è? Io sono d'accordo invece a mettere un player count fino a 4, perché altrimenti fa l'effetto Sherlock Holmes consulente investigativo. E 4, sei già in tanti a ragionare, a buttare fuori idee, teorie, cose. Se ancora ci metti persone, rischi poi di non arrivare a nulla, perché ricordiamo che comunque sia nel gioco il tempo gioca contro di te effettivamente. C'è un timer che ogni azione che fai va a essere intaccato in questo senso. E quindi anche lì bruciare tempo non è una buona idea, ti porterà alla sconfitta. Se sei in 4 è diverso da essere appunto in 6 o ancora peggio in 8. Ti ricordi già solo quando abbiamo giocato noi che eravamo in 4, è stato un disastro su Sherlock Holmes, voglio dire, o in 5 forse con mia madre.
In effetti credo che il miglior player count sia proprio 3. A dirla tutta, perché appunto uno è impegnato col telefono, uno cerca le varie carte, quindi bisogna comunque districarsi tra i personaggi, i luoghi, gli oggetti, sai, comunque ci sono un bel po' di carte da andare a cercare, quindi nel momento in cui tu vai a ispezionare appunto la scena, mentre si guarda bisogna andare a cercare le carte corrispondenti, che possono essere appunto tracce per terra, sangue, armi da fuoco, bottiglie rotte, e quindi per ogni questa cosa, che può essere banale magari, ma è importantissima per lo svolgimento dell'indagine, quindi credo che in 3 ci siamo veramente trovati bene.
Sì, sì, assolutamente, non era un modo per dire che forse il player count non è stato considerato a priori, anzi, era solo per dire che effettivamente è un gioco che non richiede che ci siano delle azioni o dei turni in questo senso, e quindi in realtà diventa un gioco in cui si siedono al tavolo un gruppo di pensatori e cercano di risolvere un caso. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è che veramente tu inizi il caso pensando di avere la risposta già in tasca, no? Dici, beh, ma tanto è palese, no? È la palissiano che il colpevole sia lui o lei e che il movente sia questo. E invece
come
dopo,
ci è successo a noi.
Esatto, esattamente. Dopo due o tre passaggi, allora il caso esplode, ok? E inizia a stratificarsi in una maniera talmente, diciamo, fitta che diventa poi assolutamente difficile riuscire a contenere i tempi e a uscire con delle intuizioni giuste, le intuizioni che, come diceva Lorenzo, ti servono per risparmiare tempi morti, per risparmiare diciamo passaggi che poi ovviamente alla fine, alla fine del computo dei punti avranno un valore, che ti servono poi per cercare veramente di andare a sbloccare sempre quel luogo in più, quel personaggio in più, quell'oggetto, quell'indizio. Ed è molto bella la sensazione di questa plancia, no? Perché la plancia che noi abbiamo davanti è una plancia che accoglie un sacco di slot nel quale possiamo posizionare le nostre carte e, diciamo, queste carte, questa sensazione finale è quella del muro, no? Proprio quello che si vede nei film in cui fanno delle indagini, in cui si cerca di andare a connettere i punti. E secondo me se avessero, mancava solo quello. Se lo avessero messo sarebbe stata una figata. Attenzione, nessuno vi vieta di farlo, eh. Se avete un bel pannello con delle puntine, dei fili rossi, secondo me magari eviterei di bucare le carte perché poi, insomma, potrei avere qualche mancamento, però effettivamente l'idea c'è, è veramente quella, il fatto di avere l'indiziato, l'indizio, l'oggetto, la prova e poi mettere insieme i puntini sulle i e mettere insieme i puntini, scusate, per cercare di arrivare alla soluzione finale e sperare di averci azzeccato. E questa secondo me veramente è una figata, un gioco che davvero abbiamo apparecchiato nel giro di 35 secondi, il setup era fatto e poi abbiamo imparato a giocare sul campo.
E poi una fase finale comunque fatta da semplici domande che ti vengono poste, in cui effettivamente poi tu devi andare di nuovo a scansionare quelle persone che per te hanno commesso quella certa cosa, scansionare l'oggetto che può essere del crimine, scansionare, sai, tutte quelle piccole cose che potrebbero per te essere la soluzione del caso. Cosa ancora più bella secondo me, che dà quel pelo di longevità anche in più, è che alla fine ti dà appunto un punteggio in base al tempo e alle risposte corrette che ti dà, ma tu potresti comunque sbagliarle queste risposte, o almeno non indovinarle tutte. C'è la possibilità di vedere la soluzione completa e quindi spoilerare un po' tutto, se no te la rigiochi per cercare di capire effettivamente cosa ti è mancato durante l'operazione. Sulla longevità possiamo dire che all'interno della scatola appunto sono 5 scenari più nella versione special 2 extra, e ce ne sono ancora 5 che sono a pagamento, ma qua viene in aiuto la community, dove appunto nell'applicazione stessa ti dà la possibilità di caricare scene create appunto dalla community e quindi aumentare all'ennesima potenza, all'infinito, la longevità del gioco stesso.
E non solo, vorrei solo fare un inciso sul fatto che Chronicles of Crime, in realtà questa è una degli universi che offre, perché Chronicles of Crime è anche a sua volta affetto dal multiverso, no? Perché abbiamo una serie di release del gioco, di versioni del gioco che appartengono a ere diverse, quindi c'è l'era fantasy, c'è l'era cyberpunk. Però diciamo che per iniziare, ragazzi, l'edizione, quella che appunto che abbiamo provato noi grazie alla Kidak Italia, che è quella del, diciamo, core fondamentalmente, che ci mette nei panni di un investigatore di Scotland Yard, al prezzo veramente contenutissimo del prodotto, è secondo me veramente un must, che è un gioco che non assomiglia a nulla in particolar modo dei giochi che possiamo avere normalmente nel nostro scaffale, ma che appunto è una serata garantita di divertimento. E anche lì, nel momento in cui poi noi abbiamo finito gli scenari, voglio dire, quando uno scenario che ti regala un'altra serata di gioco a 5 euro, ma assolutamente ne vale assolutamente la pena. Ultimo inciso, se mi consentite, solo un paio di appunti per gli addetti ai lavori. L'autore, David Sicurel, spero che mi perdonerà quando sentirà questo nome dilaniato dalla mia pronuncia francese.
Salutiamo tutti quanti Sicurel.
Esatto, e oltre ad essere ovviamente l'autore del gioco, diciamo che questo signore, per chi sa di cosa stiamo parlando, ha anche lavorato nel mondo dei videogame, lavorando su produzioni un pochino importanti. Se dico la parola Batman Arkham, vi dice qualcosa? Quindi diciamo che, ecco, insomma, perché non dargli una possibilità?
E poi, se volete comunque giocarci con i vostri figli, escludendo quello che è l'omicidio, il sangue o comunque questi elementi che magari per un bambino potrebbero essere un po' disturbanti, c'è sempre, grazie all'app, una versione chiamata Welcome to Redview, in cui appunto tutto questo viene un po' sostituito a un mondo stile Stranger Things, dove appunto abbiamo più cose tipo fantasmi, streghe, e quindi viene proprio in soccorso a quello che è al classico family game, quindi completo in assoluto.
Sì, è comunque un'espansione, Redview, però effettivamente diciamo che allarga la platea in maniera decisa.
Sì, è un gioco che mi ha colpito. Come dicevo prima, ho trovato che appunto la parte tecnologica fosse sicuramente il punto forte. Non si può dire diversamente. Io immagino questo gioco con numeri e manualini, secondo me sarebbe stata una tortura. Invece così è tutto reso estremamente fruibile. Anche il tempo di gioco è contenuto, non parliamo di casi da 7 ore, 8 ore, quindi non dovete dedicarci una giornata intera, diciamo. Io penso che possa essere consigliato davvero a tutti, dai ragazzi che si vogliono beccare la sera per giocarci, alla famiglia. Davvero non trovo nessuno che potrebbe essere un cattivo cliente in questo senso. Dall'altra parte io volevo portarvi l'altro gioco, volevo passare a fare un salto carpiato su Animali in Guerra, perché è un gioco che ho affrontato con uno scetticismo che secondo me è comune a molti giocatori da tavolo. Cioè vedi il gioco piccolo e dici no, vabbè, questo è un gioco così, semplice, all'acqua di rose, mettiamola così. E invece no, invece Animali in Guerra mi ha dato tanto, mi ha fatto capire quanto un gioco possa essere profondo, un gioco assolutamente da 10 euro in una scatolina piccolissima che è costituito da un mazzo di carte. Quindi queste sono le premesse, io metto assolutamente le mani avanti. Un po' di contesto storico, giusto per darvi proprio il senso di quello di cui stiamo parlando. Gli animali, anche nella loro apparente tranquillità, hanno vissuto secoli di guerre e rivalità tra le razze. La lotta per la sopravvivenza, la competizione per il cibo e il territorio hanno alimentato tensioni e conflitti. In Animali in Guerra, i due avversari improbabili si organizzano in eserciti e utilizzano astuzia e strategia per ottenere il controllo dei tre scenari principali. Luca faceva un riferimento all'inizio giustissimo a Marvel Snap. Ci sono tre campi di battaglia, dovete acquisire più punti possibile su questi campi.
Esattamente, e la mia intro era un po' una provocazione, ma perché? Perché quando è uscito Marvel Snap ha fatto tanto rumore, ma pochi sapevano che Marvel Snap, diciamo come sistema di gioco, era un po' ispirato a chi aveva già potuto provare Erlend & Sea, che è diciamo il papà di Animali in Guerra. Quindi Erlend & Sea ha una connotazione un pochino più seriosa, un pochino più da scenario bellico, mentre invece Animali in Guerra è ovviamente un pochino più scanzonato. E ragazzi, adesso qui io vi dico, vi faccio il parallelo, vi lascio la chicca, diciamo, videoludica, ditemi se siete d'accordo. Allora, questi Animali in Guerra non vi ricorda in tutte le sue illustrazioni il mondo di Metal Slug? Che
sì,
io continuo a guardare la scatola che è qui vicino a me e continuo a vedere Metal Slug, però, però questo secondo me, voglio dire, è un grande complimento all'illustratore, perché per tutti i videogiocatori Metal Slug è un pezzo di cuore, no? Quindi soprattutto i videogiocatori della nostra età. E appunto Animali in Guerra, come vi diceva Lorenzo, è un gioco che è molto stretto per due giocatori, in cui dobbiamo, esattamente come in Marvel Snap, conquistare almeno due su tre territori che abbiamo, che sono appunto un territorio di mare, un territorio di terra e un territorio d'aria. E questo avviene in un contesto molto, come dire, stretto, perché i due giocatori che si fronteggiano devono vincere la partita chi riesce per primo a guadagnare 12 punti. Il giocatore che vince un round guadagnando due territori su tre vince 6 punti, guadagna 6 punti e quindi si giocherà un round successivo. Non si vanno a pescare carte all'infinito, tutto avviene con un mazzo di carte abbastanza secco. E fondamentalmente le carte che vengono giocate hanno dei punti e hanno delle abilità che triggerano nel momento in cui le giochiamo o triggerano nel momento in cui diciamo vengono rivelate o quando magari hanno delle abilità permanenti che ciclicamente rimangono e si attivano sul territorio. La cosa particolare è che le carte devono essere giocate nel territorio di appartenenza, cioè noi possiamo giocare carte di aria solo nel territorio di aria e via dicendo. Ma la, diciamo, il twist qual è? Che noi possiamo usare le carte che non ci servono a faccia in giù e hanno un valore più basso, ma le possiamo usare insomma come jolly in questo senso. E la resa, che è strategica proprio a mille, vi consente di arrendervi prima di arrivare alla vostra sconfitta, garantendo così un numero decisamente inferiore di punti al vostro avversario e quindi lasciare la partita aperta.
Guarda, mi hai proprio tolto le parole di bocca, perché questi sono i due punti principali che io volevo affrontare in Animali in Guerra. Cioè, ci sono due caratteristiche che secondo me lo rendono anche più strategico in certi punti di Marvel Snap, e sono proprio quelle che hai detto tu. Uno è il fatto di dover giocare con i colori da un certo punto di vista, nel senso che tu devi giocare aria su aria, terra su terra e così via. Non hai questo vincolo in Marvel Snap, puoi giocare ovunque in realtà. Hai solo magari dei vantaggi inferiori. Già questa è una limitazione importante e, come dire, ti dà una profondità strategica di un certo tipo. In più il fattore del concedere, del dare, come dire, la vittoria all'altro, perché tu stai lavorando non più su un solo match, ma stai lavorando su diversi round. E di conseguenza dici, ok, io ti faccio vincere adesso perché poi dopo ti legno. Cioè, arriva quella parte strategica figa dove tu dici adesso sono aggressivo così gli faccio credere che sono un giocatore aggressivo, invece no, mi metto lì poi conservativo. Questo è veramente, veramente figo dal mio punto di vista. Bravi.
Sì, appunto, poi bisogna dire che proprio di recente Animali in Guerra si è arricchito ulteriormente con la sua espansione Spie, Bugie e Fattorie, dove appunto può essere anche giocata in standalone, ma può essere unita all'Animali in Guerra per creare nuove modalità di gioco, come quella epica con 5 scenari o addirittura giocare 2v1 o 2v2, che secondo me 2v2 deve essere veramente divertente. E tra l'altro appunto aggiunge, oltre gli scenari classici di Animali in Guerra, questi tre nuovi scenari di spionaggio, diplomazia e economia, che porta su un altro livello ancora quella che è la guerra, completandola.
Comunque scusate, ho partorito adesso un'idea, mentre Ale diceva che 2v2 sarebbe fighissimo. Raga, vi prego, create una versione Arcanemy con l'arcinemico e 3 contro 1. Madonna, sai che ridere, veramente sarebbe figo.
Sì, perché se non arrivi già col coltello tra i denti abbastanza giocando uno contro uno a questo titolo. No, allora, devo dire che effettivamente, ragazzi, vi porta a... Io non credevo, ma vi porta a un livello di rabbia, di odio nei confronti del vostro avversario, perché una carta giocata nella maniera corretta può stravolgere veramente tutta la partita, tutto il tavolo. Stiamo parlando di partite che durano 20 minuti forse più o meno nella loro integrità, però davvero c'è quell'unica carta che voi non vorreste mai vedere quando il vostro avversario la mette sul tavolo e voi sapete che le possibilità che potesse pescarla erano pochissime, perché insomma le carte non sono tante, siete in due, insomma 6 carte a testa, perché quelle sono, e dici ok, vabbè, su 6 carte figurati se ci sarà quella in mezzo, e ovviamente è sempre presente la carta fastidiosa. Io credo che, come insomma sono d'accordo con Lorenzo, questo fa parte di quei giochi che da videogiocatore e da giocatore da tavolo rimangono sempre un po', diciamo, in seconda linea, no? Perché parti dall'assunto che dici no, vabbè, ma sarà un gioco così. Invece no, invece devo dire è stata una sorpresa. E ripeto, è stato innegabile il parallelo con era inevitabile il parallelo con Marvel Snap, ma di nuovo questo non vuol dire che Marvel Snap abbia plagiato, così questo ci mancherebbe, lungi da me. Però è innegabile che appunto per chi conosce Erland and Sea, Marvel Snap è arrivato dopo. E Animal in Guerra, vi ripeto, ha la stessa dinamica di Erland and Sea. Il gioco costa pochissimo, si gioca in due player o quattro, come diceva Dale, e l'autore John Perry veramente è riuscito con poche carte a fare veramente come dire un piccolo gioiello, da un piccolo tascabile, ecco, da tenere sempre a portata di mano, perché non si sa mai, è sempre un piacere da intavolare, devo dire la verità. Ovviamente non posso non lasciarvi con un consiglio: se lo acquistate, questo vale sia per la versione, diciamo, base che per l'espansione standalone, e volete imbustare le carte, sarete obbligati a munirvi di carte perfect size, perché altrimenti con le bustine, con le sleeve normali, nella scatola non vi ci stanno più le carte. Quindi questi sono i consigli da chi purtroppo è malato di imbustamenti, e quindi penso di parlare tranquillamente a tutta la platea dei giocatori là fuori.
Oppure fate come zio Lorenzo, spaccate la scatola, mettete tutto quanto dentro un deck box e avete ridotto ancora di più lo spazio. Perfetto, perfetto. Poi ne comprate un'altra copia giusto per tenerla lì sigillata.
Non ce l'hai detto, però bravo, dillo in puntata.
C'è un girone dell'inferno per gente come te. Se non sbaglio, da qualche parte Dante nella Divina Commedia aveva previsto anche questo, coloro che spaccano le scatole di giochi da tavolo.
Uno che come me che tiene anche le fustelle.
Oh, ma un gioco è fatto per essere giocato, ma io mi compro un'altra copia e la tengo lì sigillata piuttosto, ma il gioco lo voglio giocare come voglio io, va bene?
Poi ti farò vedere il mio cassetto di fustelle
dentro le buste, organizzati nelle buste trasparenti con l'etichetta col nome del gioco, perché non si sa mai. Ragazzi, cosa dire? Noi vogliamo innanzitutto ringraziare tantissimo la Kidak Italia per averci dato l'opportunità di provare questi due giochi che ci hanno veramente intrattenuto tanto e che ci sono piaciuti, perché veramente hanno entrambi un carattere molto forte. Sono due prodotti totalmente diversi, però sono due prodotti che veramente meritano assolutamente di essere provati, di essere giocati. Tra l'altro, Animali in Guerra, non lo so, ma secondo me si presta anche un po' a qualcosa a livello torneo. Che ne pensate?
Ma assolutamente sì.
Beh, gioco di carte, 1v1. Il gioco è fatto.
Il gioco è fatto, assolutamente. Ragazzi, cosa dire? Allora, ancora una volta, grazie mille a Lucky Duck Italia, e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ovviamente per tutto il reportage fotografico potete andare sulla pagina Instagram, e Ale ha fatto un lavoro veramente, veramente coi fiocchi, e ci sono tutti i dettagli che vi possono servire per capire di cosa stiamo parlando. Qualora non l'avessimo detto, penso sia scontato che i materiali sono superbi. A questo punto vi salutiamo e, come sempre, vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao ragazzi!
Ciao a tutti!
Ciao ragazzuoli! Fate i bravi!